your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Come sempre preceduti dai gorgheggi, dai vocalizzi, dallo sket di Gegette Lesforo, parte Ascolti Doc, che come detto in precedenza ospita Giulia Lorenzoni in un quartetto ridotto, un terzetto, oppure un, non lo so, insomma, un terzetto diminuito, come lo vogliamo chiamare, insomma, comunque in buona compagnia, eccoci qua. Allora, cara Giulia, nel rinnovarti appunto il ben trovata finalmente qui a Radio Città Aperta, sembrava veramente che questa nostra intervista fosse destinata all'oblio, ti ho coinvolto in questa operazione chiedendoti appunto quale brano tra i tanti che magari avresti potuto scegliere hai selezionato come tuo brano Black del cuore, spiegandoci anche perché, per quale motivo hai fatto questa scelta.
Beh, io ho selezionato Moody Smooth for Love in una versione un po' più contemporanea, una versione degli anni 90 che trova alla voce Brian McKnife, una versione che strizza un po' l'occhio all'R&B, alla black music più contemporanea. Per chi non lo sapesse, Moody Smooth for Love è un brano degli anni 50 di Eddie Jefferson, su cui sono state messe delle parole. È stato registrato da James Moody e su questa versione il grande ballerino di Tip Tap, King Pleasure, ha scritto un testo e così è diventata molto popolare, addirittura scalò le classifiche all'epoca. Un brano veramente molto eseguito dai cantanti, proprio perché trova queste melodie impervie, piene di parole, che vanno appunto a rievocare il bellissimo assolo di Moody Smooth for Love di James Moody del 1949. Nella versione che propongo oggi, che è una versione degli anni 90, troviamo innanzitutto una musicalità che non c'entra assolutamente nulla con una musicalità anni 50. Troviamo un feeling del tempo anche un po' tirato indietro, troviamo anche un arrangiamento vocale per coro anche abbastanza audace, con delle armonie non del tutto, diciamo, armonie proprio non per niente scontate. E il modo di cantare di Brian McKnife regala, diciamo, al brano una contemporaneità stupefacente. Tra l'altro il brano è cantato in duetto e proprio il testo va ad affrontare, diciamo, un problema di coppia. Quindi è anche un po' ironico, diciamo, nell'affrontarlo, ed è veramente speciale, è bellissimo.
Diciamo, spero che non sia per quest'ultimo aspetto che tu l'abbia scelto, insomma, il tuo legame personale con questo brano.
Sì.
Insomma, al netto di quello che è l'entusiasmo con il quale lo hai presentato, insomma, qual è, diciamo, quale può essere un link con la Giulia Lorenzoni che abbiamo qui in studio?
Diciamo che io nel mio approccio alla musica, al mio progetto anche di musica originale, non amo molto essere una jazzista da museo, diciamo, quindi cerco di dare alla musica, alla mia musica, o comunque alla musica che intendo, interpreto uno stile, un'essenza contemporanea che comunque mi rispecchi. Quindi secondo me questa operazione che è stata fatta negli anni 90 su questo brano è veramente in linea con il mio modo di affrontare il repertorio jazzistico, non perché non vada fatto lo swing, assolutamente non è questo il giudizio critico, no, che voglio dare, il messaggio, ma perché nel mio modo di comunicare, di fare musica, mi piace vivere nella mia epoca, no? Quindi il modo che voglio comunicare è che il jazz è una musica bellissima, che ha un valore incredibile culturale, e che in qualche modo per avvicinarla, per regalarle un messaggio anche contemporaneo, bisogna portarla più vicino. E quindi questo brano qua di King questo brano qua di Eddie Jefferson del 49, addirittura la registrazione di James Moody è del 49, è sopravvissuta senza invecchiare fino ad oggi, ed è spettacolare, una cosa bellissima.
Beh, quindi insomma, oltre ai meriti del brano, c'è anche di chi l'ha saputo aggiornare ed interpretare con un gusto più corrente, insomma.
Esatto, tra l'altro nella registrazione che andiamo ad ascoltare c'è proprio lo stesso James Moody al sassofono, quindi è proprio un come dire, un viaggio nel tempo,
una,
no?
Benedizione da lui, ecco, data a questa, esatto, nuova rilettura. Bene, io a questo punto, carissima, ti ho sentito veramente con piacere, però penso che sia il momento di ascoltare il brano in sé per sé, quindi a questo punto l'ultimo sforzo che ti chiedo è quello di lanciarlo come se fossi proprio la speaker ufficiale della radio.
Qui Giulia Lorenzoni da Radio Città Aperta, stiamo per ascoltare Moody Smooth for Love nella versione di Brian McKnife.
You make me my about. James Moody, would you come on, man? You can blow now if you want to. We're through.
Fino all'ultimo pernacchio, se vogliamo. Questo appunto era il brano scelto come brano Black del cuore o ascolto doc di oggi da parte della nostra ospite Giulia Lorenzoni. Brian McKnight, Moody's Mood for Love. Ho sentito anche i Take Six, se non sbaglio, che è la band che faceva i vocalizzi. E questa carina maniera di introdurre l'assolo di sassofono che proprio lui cantando la lancia.
Sì.
Insomma, è una bella, bella scelta, veramente un brano di quelli che ti riempiono il cuore. Complimenti, complimenti. Allora, superato brillantemente il passaggio alla seconda fase, come se fosse un gioco.
Evviva!
Evviva, promossa.
Hai vinto qualche cosa?
Hai vinto che adesso parliamo del vostro disco, giustamente. Aspetta che alzo pure l'altro di microfono.
Ecco.
Ci siete? Allora, ricordiamo, abbiamo Giulia Lorenzoni, accompagnata da Tobias Nicoletti, che al quale faccio cenno con la manina.
Eccomi, ciao, ciao.
E Giuseppe Civiletti, ossia pianista e contrabbassista del quartetto capitanato da Giulia Lorenzoni, appena reduce dalla pubblicazione di questo Italian Stories, che io di nuovo presento in favore... Ah sì, però se metto la telecamera è meglio, perché stavo solo su di voi, stavo. Studio, eccoci qua. Giulia Lorenzoni Quartet. Allora, dopo James Moody, insomma è tosta.
È tosta, ma noi non abbiamo paura di niente.
Bravi, così mi piacete. Allora, Italian Stories. Intanto è un disco di brani originali.
E non solo.
I've Got You Under My Skin. Cioè.
Esatto, che ha insomma una reinterpretazione, poi se vorrete ascoltarlo, un'operazione musicale un po' simile a quella che abbiamo ascoltato prima, come modellazione, modellamento dell'armonia, del ritmo. E sì, è un disco che contiene brani originali e brani del nostro repertorio, essendo noi una band comunque che ha un'attività live, diciamo, regolare, quindi abbiamo anche un repertorio del cuore a cui siamo molto affezionati. E, il titolo, Giuseppe, qua ti interpello, perché si chiama Italian Stories?
Beh, un po' ci racconta... il fatto che comunque siamo italiani, no, scherzo, no, diciamo è più facile...
È un disco made in Italy, come
esatto.
Sarebbe contento il nostro Lollo Brigi.
Diciamo è più facile mettere su un'orchestra di 100 elementi che trovare un titolo di un disco, però questo titolo ci siamo sentiti di sceglierlo perché ci rappresenta molto, anche perché quando abbiamo avuto la fortuna di andare in America e portare il nostro jazz, questo titolo non era... era veramente azzeccato, perché
sì.
Siamo andati lì con il nostro modo di suonare il jazz, proprio all'italiana, ecco, si può dire in qualche
che
modo.
Che cosa intendi? Scusa, la domanda sembra provocatoria, però dico, come si distingue il jazz
all'italiana? Beh, è particolare questa domanda, però sicuramente andiamo a scavare nel bel canto italiano, le melodie, cioè dove comunque noi l'abbiamo curate in tutto e per tutto, quindi diciamo...
Come avete fatto che non avevate materiale umano?
No, poi anche la scelta abbastanza netta di voler cantare in italiano. Quando appunto abbiamo suonato al Festival del Jazz di St. Louis, abbiamo avuto questa grande occasione professionale, artistica, è stato molto importante e molto apprezzato che noi insomma avessimo un progetto in lingua italiana, perché eravamo gli unici ospiti internazionali e se io avessi cantato in lingua insomma anglosassone sarebbe stato
un appiattimento,
sì, un po' ridondante, quindi questo sicuramente. E poi sul disco c'è un grande lavoro sulle armonie. Qua voglio interpellare il maestro Tobias Nicoletti.
Ecco. Vai, mai.
Vabbè, sì, insomma, diciamo che c'è, nel disco ci tenevo a dire che c'è anche un solo brano in inglese.
Bravo.
Di cui purtroppo la causa sono io in questo caso, perché mi sono preso la libertà di scrivere anche, insomma, le lyrics in questo caso, se vogliamo dirlo all'inglese, insomma. Però a parte quello, insomma, musicalmente anche... E, anche a livello di arrangiamento abbiamo cercato di fare una cosa personale, non solo a livello, no? Non abbiamo cercato di snaturarci troppo, abbiamo messo insomma quello che è il nostro stile, il nostro modo di fare musica, e poi è uscito questo bel progetto finale. Diciamo non è stato un disco che abbiamo deciso a tavolino, ecco, è uscito un po' così e siamo stati molto contenti del risultato.
Sì.
In realtà ascoltandolo insomma si capisce che è una via italiana anche ad una certa tradizione, però insomma è un disco del 2024. Giustamente tu nell'introduzione al brano che ancora scorre sotto le nostre voci parlavi appunto di come rendere appetibile un linguaggio musicale che risale, se vogliamo parlare degli inizi, ormai 100 anni fa, perché insomma più o meno di questi tempi credo che Louis Armstrong mettesse su la prima band, stiamo parlando di quell'epoca lì. E che si corre il rischio proprio di essere un po' retro, un po' parrucconi, come dicevi te. Voi che siete a contatto con generazioni anche più giovani della vostra, perché insomma insegnate, giusto? Ricordo bene.
Sì, sì, anche.
Che cosa vi inventate? Cioè, qual è l'approccio per non sembrare proprio dei... appunto come quando a noi ci spiegavano Dante o i Promessi Sposi, che poi sono importanti, però di come te li presentano a scuola sembra qualche cosa di... insopportabile.
Allora, do una risposta prima io.
Allora, le guardie del corpo.
Per quanto riguarda come si affronta il jazz, almeno nel mio caso, da interprete, io penso che da interprete la cosa più importante sia esaltare la song, quando si parla di song americana, e di renderla quanto più possibile viva tramite l'interpretazione, quindi far veramente vivere dal momento in cui si esegue il brano sul momento veramente quella canzone d'amore, quella canzone triste, quella canzone di allegria, renderla vera, quindi non scimmiottare quello che è stato una versione di riferimento, ma studiarla, renderla proprio, masticarla, capito? Renderla viva nella tua
Faccio
storia.
Faccio una domanda provocatoria, però questa operazione, diciamo a vari livelli e con diciamo vari esiti di realizzazione, è un po' quella che spesso e volentieri in questi maledetti talent show viene fatta passare per, come dire, un'attualizzazione del brano. Quindi tu vai a sentire il classico e poi dopo sembrano tutte Adele, tutte Cristina Aguilera.
Sì.
Dov'è che si diventa cloni e dove invece si rimane un po' più originali?
Beh, diciamo che questa mia diciamo analisi è da artista, quindi io non faccio la critica musicale, quindi non saprei dire se anch'io stessa sia un clone di qualcuno, ecco.
No, però quello che dal dico punto... io, ci sono i famosi coach, no? Questi,
certo, certo.
I vari Manuel Agnelli o chi
sì,
per
sì.
A me sembra che lì è come se gli inserissero una specie di bignami a questi ragazzi, che poi dico, che oggi che famo? Facciamo Ella Fitzgerald, e quello dice, ah vabbè, Ella Fitzgerald. Però per loro è come se gli rimanesse qualcosa, tipo oggi mi tocca Ella Fitzgerald, come quando appunto, che ne so, al liceo tu portavi Manzoni.
Sì, no, secondo me dipende un attimo dal ruolo che hai in quel momento. Cioè quando io faccio l'artista, non voglio dire che poco me ne frega, però non è che proprio sto a pensare a quello che poi gli altri necessariamente percepiscono, no? Mi interessa, perché mi interessa il mio pubblico, mi interessa che lo spettacolo sia funzionale, godibile, bello, però onestamente non è che mi faccio tutti questi film di dire chissà se sono il io lo so che non lo sono, quindi quando vado a lavorare su un qualcosa cerco di essere sincera, no?
Mi preoccupavo più di come i giovani, usando un termine che odio, insomma,
sì, sì,
questo termine che vuol dire tutto, non vuol dire niente, assorbano e percepiscano queste cose che tu, per tua cultura, per tua passione, per tuo interesse personale, per un tuo DNA, hai reso tuo da, diciamo, ascolti del passato, insomma, racconti ovviamente anche della storia della musica. Altri invece ai quali questa cosa arriva totalmente da fuori, cioè come se fosse appunto un pacco che ti arriva e tu dici, vediamo un po' che c'è, sta dentro, c'è James Moody, che ce faccio?
Ma questo è un po' responsabilità di chi ascolta, io da artista non te lo so dire che cosa è. Da insegnante posso dire che quando parlo del jazz ne parlo con grande passione e cerco veramente di trasmettere quello che ho vissuto, quello che ho ascoltato, quello che ho studiato con il più grande entusiasmo che posso. Quindi se poi l'allievo magari che ha 16 anni ascolta la trap e grazie a me si ascolta un pezzo di jazz, per me già ho fatto.
Io non lo farei pagare la lezione, ho detto guarda, già sei pagata già, perché
sì, no, già si è raggiunto un diciamo, come si può dire, un momento di condivisione veramente profondo, no? Però lo stesso vale secondo me al contrario quando il ragazzo di 15-16 anni vuole farmi entrare nel suo mondo,
certo,
no?
Certo.
Io lo trovo un momento veramente importante, quindi diciamo che ci devono fare col jazz? Niente, cioè se lo devono sentire, se gli piace lo ascoltano, lo condividono con i loro compagni, se lo vanno a sentire. Per esempio io ho tantissimi miei allievi che vengono ad ascoltare i miei concerti e, insomma, lo trovo bellissimo, però non ho la presunzione da jazzista di dire che è la musica più importante del mondo, cioè ognuno poi è libero, basta che culturalmente
senza snobismi ovviamente,
esatto,
senza la pretesa di salire in cattedra,
sì,
ovviamente.
Basta che culturalmente ci sia sempre una certa profondità, cioè quando si ascolta un genere musicale senza mettersi lì a giudicarlo si cerca di capire perché esiste, no, in quel momento storico.
Infatti va sviluppato più che altro lo spirito critico, cioè riuscire
esatto.
a mettere chi ascolta nelle condizioni di fare una distinzione tra una cosa fatta bene e una cosa fatta male. Poi
esatto.
può essere Achille Lauro, può essere Miles Davis, insomma, l'importante è che uno capisca che una cosa è fatta in una maniera e c'ha un certo retroterra, una certa ragion d'essere, e un'altra è fatta in un'altra maniera. Poi è ovvio che i gusti sono gusti, per
esatto.
carità di Dio.
E poi per fortuna esistono pubblici diciamo differenti, no? Perché noi nel nostro piccolo abbiamo un'attività live abbastanza importante e il pubblico ci segue, ma ci segue veramente, cioè vengono ai nostri concerti, ci scrivono sui social, comprano i dischi, insomma a me non interessa molto che il pubblico di qualcun altro segua me, non so come dire, mi interessa che il pubblico mio segua me, quindi c'è spazio un po' per tutti, ecco. Questo, ovviamente, se questo spazio si prende, si cura e si coltiva, c'è spazio un po' per tutti.
A proposito di attività live, come mi dicevate prima, microfoni spenti, questo Italian Stories ha già previsto e prevede comunque delle proposizioni, delle proposte dal vivo. Parliamo un po' di quello che è stato e di quello che vi aspetta
che
nei mesi a venire.
Volete rispondere voi?
Sì, allora, i nostri prossimi appuntamenti sicuramente
all'Elegance Jazz Club.
Abbiamo un paio di concerti lì e adesso
al Teatro Vascello
manderemo tutte le date lì e in più stiamo preparando una piccola tournée europea che parte da Bruxelles, credo.
Sì, dovrebbe partire da Bruxelles.
Di che periodo stiamo parlando?
Diciamo da marzo all'estate.
Benissimo.
Quindi ci saranno poi tutti gli appuntamenti sempre aggiornati sui nostri social. Tra l'altro vi invito anche a seguirci perché è sempre molto importante per rimanere attivi. Trovate Giulia Lorenzoni _ singer su Instagram e il sito internet ufficiale www.giulialorenzoni.it.
Benissimo, l'album è composto da 6 brani, perché
esatto.
solo 6? Scusate, una volta che ci stavate, dai.
Beh, c'è stato un qualche brano che abbiamo inciso, cioè non siamo riusciti a contattare il compositore che magari non c'era più, quindi la famiglia, per un discorso di diritti, perché noi eravamo prontissimi a
di autorizzazioni, se vogliamo.
Anzi, facciamo anche un saluto alla nostra etichetta discografica, che è la Pop Music, che ci supporta.
Bene, bene.
Sì, perché avevo fatto un'operazione su 2 brani, proprio come quella fatta da King Pleasure sul brano di James Moody. Avevo preso 2 brani di jazz e ci avevo scritto un testo in italiano sopra. raccontando storie un po' ironiche, storie un po', insomma, di quotidiane, e però per fare questa operazione e pubblicare musica di qualcun altro con parole originali aggiunte, ci vuole l'autorizzazione, purtroppo sì, problemi burocratici non ci hanno permesso di farlo, però dal vivo li suoniamo.
Bene, bene.
Quindi venite.
Certo, certo. Allora, a proposito di live, il primo appuntamento che possiamo mettere in agenda per quando è?
Abbiamo la doppia all'Elegance Jazz Club a Roma, 11 e 12 ottobre.
Ok, vero? Quindi...
Esatto, sì, sì.
Ed è il primo live di quartetto
utile,
che
sì, sì. Okay. Trovate tutti gli appuntamenti sempre aggiornati sul sito internet, sono pubblicati gli appuntamenti più importanti, quindi veramente consultatelo, ecco.
Bene, abbiamo detto tutto, meno che mi sa il nome del vostro batterista, sarebbe il caso che lo citiamo,
sì,
perché
sì,
è vero che
sì,
gli assenti ci hanno sempre torto. Però,
Tobi, presentalo tu.
No, Gianluca Costa, che è purtroppo grande assente di oggi, lo salutiamo e gli mandiamo un abbraccio.
Ci famoso dilemma, ma mi si nota di più se non ci sono?
forse è stata quella la sua
tutto
idea.
Studiato.
Diciamo
sì, esatto.
Che i batteristi hanno sempre questa scusa dei tamburi che li coprono. Un pochettino, li rendono meno... appariscente, quindi purtroppo ne
però se fanno sentire, insomma, non si fanno
sì.
sentire poi.
No, ma infatti la mia solidarietà invece va a Giuseppe, perché da ex bassista so benissimo bene. Di quanto il basso e soprattutto il basso acustico, perché
sì,
ovviamente
sì, è una croce.
Però insomma non so chi diceva appunto che il basso è quello strumento che te ne accorgi quando non c'è.
Esatto,
no?
Esatto.
Bene, bene, viva il basso, viva il contrabbasso. Immagino che avrai letto il racconto di Patrick Suskind.
Sì, 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 quello sì.
Quello è stato, per me è stato motivo di consolazione all'epoca, perché mi sentivo in certi momenti in crisi di identità proprio per il fatto che dice, ma che cazzo.
Ma
non
essendo
la so.
Contrabbassista è l'unico libro che ho letto della mia vita.
Vabbè. Oltre alle istruzioni del cellulare.
Esatto.
Grande Giuseppe.
Bene, allora, con questa vena di cazzeggio che ci sta sempre bene, parliamo solo un attimo del brano, di queste atmosfere strane. Quali sono le atmosfere strane?
Allora, vi dico le mie, poi tu gli dici le tue e Tobias dice le sue.
Sì, diciamo alle 4 si chiude qua, quindi
esatto.
Andate bene a regolare.
Allora, le atmosfere strane, il brano intanto ha 2 atmosfere, se non 3, quindi lo ascolterete, ha veramente 3 tipi di atmosfere. E è un brano che va a raccontare un periodo, diciamo, un po' di stallo, un po' traumatico, quando cambia tutto e tu hai bisogno proprio di galleggiare in atmosfere strane. Questo è un po' il senso.
Cioè dove non ti conoscono, dove non sei,
sì,
diciamo, identificabile.
Sì.
Invece?
Beh, diciamo che secondo me il testo riesce perfettamente a far capire, nel non farsi capire, no? Nel senso di queste atmosfere strane che possono essere personali e diverse per ognuno. L'unica parte sì che ha giustamente evidenziato Giulia è quella dove all'inizio si capisce che c'è un momento di cambiamento, di cose che rimangono lì, non si riesce a dargli un posto nella propria mente. E quindi si supera queste cose attraverso ognuno con le sue atmosfere strane. Tra l'altro c'è stato anche durante la scrittura del brano diversi dibattiti su quale potessero essere queste atmosfere strane. Alla fine ne sono uscite certe che ogni tanto le riascolto e dico, boh, ma come c'è venuta? Però effettivamente
vabbè,
funzionale.
È diciamo propedeutico.
Assolutamente.
Anche perché, insomma, voglio dire, di atmosfere strane e strane soprattutto, tutti noi negli ultimi anni ne abbiamo subite parecchie, quindi insomma penso che ognuno trovi un riferimento a una propria esperienza, no?
Sì.
Bene, cari ragazzi, allora io intanto vi ringrazio per essere stati qui, numerosi, calorosi e vivaci. Ripresento un attimo solo in favore di telecamera Giulia Lorenzoni Quartet Italian Stories, etichetta Pop Records.
La Pop Records.
La Pop Records. E appunto, come giustamente invitava Giulia, seguiteli sui social, c'è tutto scritto lì, c'hanno un'attività abbastanza intensa anche con progetti paralleli, cose diciamo diramazioni da questo ceppo centrale che è il Giulia Lorenzoni Quartet. E nel ringraziarvi e farvi tantissimi auguri per tutto quello che sta succedendo, quello che è successo e quello che succederà, a questo punto facciamo sentire questo brano e ci congediamo da voi. Grazie per essere stati qui a Radio Città Aperta.
Grazie a te, grazie a tutti.
Giulia Lorenzoni Quartet Italian Stories.
Yeah. Thank you.
ricordi esiliati in piramidi.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.